/radioweb presenta /job. Come promuovere le attività lavorative per i ciechi e per gli ipovedenti, a cura del gruppo di lavoro 1, lavoro, previdenza, pensionistica, condotto da Angelo Camodeca.
Buon pomeriggio a tutti, ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web, questa Slash Box, il nostro approfondimento del pomeriggio. Siamo pronti a cominciare insieme con una puntata, quello che è l'appuntamento mensile che avete sentito già dalla nostra sigla, cioè Slash Jobs, che è uno spazio dedicato ormai da diverso tempo a quelli che sono i lavori, no? Che le persone ipovedenti e cieche fanno e che vogliono raccontare naturalmente a chi è all'ascolto, anche per diffondere un po' quelle che sono anche tutte le prospettive e le possibilità di un lavoro accessibile. Come sempre tantissimi gli ospiti e una scaletta bella fitta, quindi do subito la parola al curatore e coordinatore della rubrica, che è Angelo Camodeca. Buon pomeriggio.
Buonasera, Angela. Buonasera a tutti quanti voi, ben trovati di nuovo all'ascolto di questa trasmissione. Quest'oggi niente, siamo arrivati un po' sul filo del rasoio, perché una delle nostre ospiti che doveva essere qui presenti ha dato purtroppo forfè, perché ha avuto un lutto in famiglia, quindi stamattina abbiamo rimediato all'ultimo minuto e insomma comunque siamo riusciti a creare un palinsesto interessante anche per quest'oggi. E potete interloquire con noi in tutti i modi che già conoscete, che adesso magari prima di presentare i nostri ospiti la nostra grande Chiara ci rivelerà.
Andiamo a ricordare intanto come si può ascoltare anche la nostra radio. Intanto, se si può ascoltare la nostra radio, è grazie ai tecnici al di là del cristallo, quindi salutiamo Max e Alessio che stanno mandando in diretta le nostre trasmissioni.
Ciao ragazzi!
E poi andiamo anche un po' a ricordare tutti quanti i modi per ascoltarci. Sicuramente se avete un account Facebook, vi consigliamo, se volete vedere il video, di andare proprio sulla pagina di Facebook /radioweb e lì trovate la nostra diretta. È l'unica modalità per seguire anche, diciamo, la versione video della nostra trasmissione, salvo poi
fortunatamente non vedrete gli ospiti,
no, non li vedete, solamente le voci, però altra modalità per vedere eventualmente i video è quella del canale YouTube, dove però carichiamo regolarmente le puntate, ma non c'è la diretta, quindi se dovete seguire in diretta il canale YouTube non è la modalità corretta, e andate invece direttamente sulla pagina di Facebook, dove potete anche condividere il video, così anche sui vostri profili con i vostri contatti potete far ascoltare la nostra radio, e questo è sicuramente un modo. Vi ricordiamo che su Facebook ci sono i diritti d'autore, quindi quando mandiamo poi le musiche e gli stacchi, naturalmente in quel caso la nostra trasmissione si interrompe, quindi su Facebook non sentirete più nulla, cosa che non avviene se vi scaricate invece la app di Slash Radio Web, che è un'app che potete trovare sul vostro App Store, la scaricate, è gratuita, si chiama proprio Slash Radio Web di Erasmo Di Donato, e lì potete ascoltare senza alcun tipo di interruzione e di problema, oppure attraverso l'assistente vocale, basta dire ascolta Slash Radio Web oppure apri Slash Radio Web e noi saremo con voi ovunque voi ci vogliate portare. E ancora invece con la modalità più longeva, ma per alcuni anche la preferita, che è sempre quella del sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, quindi www.icechi.it, dove potete andare nella parte ascolta radio e ci potete ascoltare direttamente dal sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Queste sono le modalità per interagire con noi.
C'è un numero... Aspetta, per integrare volevo giusto dire una cosa, che sì, chi ha la nuova versione di Eco Plus, insomma, no? Purtroppo ancora la skill nostra ha dei problemi, quindi potete dire riproduci Slash Radio Web da TuneIn e quindi ve la fa ascoltare comunque, però la nostra skill in quel caso ha dei problemi e non la apre.
Perfetto, hai fatto benissimo a precisare questa cosa. E invece io volevo dire anche che c'è per interagire con noi un'email che è diretta a @wc.it, un numero WhatsApp, il 371-38-94496, ve lo ripeto, 371-38-94496, dove potete mandare un messaggio sia vocale che scritto, ma il vocale vi prego che sia relativamente breve, perché se è troppo lungo non facciamo in tempo in diretta ad ascoltarlo, a mandarlo e quant'altro, quindi è sempre preferibile la versione scritta se potete. E poi, a proposito di versione scritta, sicuramente un'altra delle modalità, se siete sulla pagina di Facebook, è di scrivere sotto al video in diretta, perché io ce l'ho proprio davanti, quindi leggo immediatamente, sicuramente la modalità più veloce e più rapida, le vostre domande se ne avete. C'è anche il form dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e lì basta entrare e mettere il vostro diciamo nickname e la vostra domanda, e naturalmente noi cercheremo di rispondervi e di leggere
le vostre domande.
Esattamente. Adesso non mi resta che dare la parola a te. Vai.
Entriamo nel merito di questa trasmissione di oggi. Oggi inizieremo come al solito con qualche pillola che viene un po' da quello che è stato l'incontro al tavolo tecnico dell'INPS con le associazioni che riguardano un po' la nuova la riforma della disabilità, dell'accertamento della disabilità, e lo faremo col nostro encomiabile Emanuele Ceccarelli, che è qui con noi. Dopodiché avremo due ospiti d'eccellenza, la nostra amica Roberta Saba, che viene da Cagliari, e invece Serena Stronati, che viene da quello delle Marche, Ancona, se non vado errato. Ma diamo agio di entrare in trasmissione il nostro carissimo Emanuele. Ciao Emanuele.
Ciao Emanuele, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
Bene, allora, siamo stati proprio qualche giorno fa a Roma al tavolo INPS, dove abbiamo un po' portato varie criticità che avevamo riscontrato, che i nostri territori ci avevano un pochino fatto verificato, insomma, ecco. Innanzitutto c'era la questione della 68, ce la vuoi spiegare?
Sì, c'era la questione della 68, e questi punti è stato fatto anche un comunicato come Unione, il comunicato numero 29. La riforma ha una procedura veramente molto complessa, è una sorta di work in progress, nel senso che lo stesso istituto sta apportando correttivi continui, perché naturalmente è una procedura che cambia completamente, in maniera quasi epocale, l'accertamento della disabilità in Italia. Il problema si era posto con la legge 68-99, ossia coloro che avevano bisogno della diagnosi funzionale per iscriversi o aggiornarsi alle liste del collocamento mirato. Prima dell'entrata in vigore della riforma, per chi era già riconosciuto formalmente in condizione di disabilità, che sia invalido, che sia stato invalido, cieco, sordo, era possibile bypassare il certificato medico introduttivo e fare direttamente la domanda di accertamento legge 68-99, procedura molto più snella, molto più rapida, proprio per venire incontro anche alle esigenze del mercato del lavoro. Con la riforma non si era ben compreso come dovesse avvenire questo accertamento specifico, perché secondo il dettame della norma rientrava in una procedura di unica valutazione olistica comprensiva di tutte le patologie, anche ai fini della legge 68-99, e che avrebbe ingessato questo specifico percorso. Sostanzialmente l'INPS è andata a creare una sorta di procedura schermata dalla riforma, per cui solo per l'accertamento del collocamento mirato, quindi legge 6899, non bisogna presentare un nuovo certificato, ma viene fatta salva la procedura di accertamento specifico, quindi per chi naturalmente ha già un pregresso riconoscimento di invalidità, cecità o sordità. Quindi diciamo è stato mantenuta questa questo percorso preferenziale solo per la legge 6899.
E qui vedete anche l'importanza di essere presenti a questi tavoli, perché loro in prima battuta avevano mandato un messaggio quando è partita la sperimentazione a gennaio scorso, però poi quando si è allargata la sperimentazione non avevano dato più indicazioni su come si doveva continuare. Invece su nostra richiesta esplicita ci hanno detto che avrebbero comunque rivisto anche il messaggio, che avrebbero dato una nuova comunicazione, che comunque per tutti, insomma, i territori in sperimentazione si tornerà al pregresso in sostanza, quindi basterà fare la richiesta ai fini della 6889, che viene distaccata da quello che è il certificato unico. Ovvero se la si fa in prima istanza, in una richiesta di base generale che comprende tutto, viene inserita, ma se si fa dopo si può fare comunque usando il sistema precedente, giusto?
Sì, assolutamente okay. Giusto. Il messaggio era del marzo del 2025 ed era relativo alle prime province che erano andate in sperimentazione. Da lì non c'è stato nessun aggiornamento, nel frattempo la sperimentazione è andata avanti, è stata implementata e quindi diciamo che il problema della legge 6899 si era un po' perso, esatto. Ma è stato ripreso lo scorso 6 maggio sostanzialmente all'incontro che abbiamo avuto all'INPS.
Bene, un'altra questione affrontata è stata invece quella del quando c'è una revisione in sostanza e sussiste un aggravamento, cosa si fa?
Sì, questo è un problema molto molto serio che al momento non vede una soluzione immediata, perché per chi ha una revisione già calendarizzata sostanzialmente si blocca la procedura di accertamento o aggravamento. Quindi facciamo un esempio pratico, se ho una cecità in revisione a settembre 2026, nel frattempo ho necessità di avviare un accertamento per altri tipi di patologie che non afferiscono la cecità, e abbiamo un certificato sostanzialmente unico che è quello della riforma, quindi noi parliamo sempre di province di sperimentazione. Quella calendarizzazione a settembre 2026 blocca sostanzialmente qualsiasi aggiornamento di status, sia sulla cecità sia per altre patologie, e questo è un problema serio, nel senso che comunque non consente sostanzialmente al cittadino di spostarsi da quella calendarizzazione. E al momento la soluzione suggerita è quella di interfacciarsi con la medicina legale territoriale e chiedere l'anticipazione della visita di revisione, in modo tale che sblocca e libera la posizione per poter inviare un nuovo certificato medico, altrimenti la situazione è bloccata. Certo. Quindi questo diciamo che non è proprio una soluzione che
non
possa
è
essere sostenibile.
Però nell'attesa che insomma si attui in pieno un po' la riforma, diciamo, è quello che è possibile ottenere.
Sì, una soluzione tampone, assolutamente sì, insomma.
Quali sono gli altri argomenti poi affrontati?
Sì, abbiamo la data della nuova procedura per gli anziani settantenni, ultrasettantenni dichiarati non autosufficienti, che tornano in valutazione alle ASL con le vecchie procedure, quindi qui abbiamo fatto un salto all'indietro, che scatta dal 1 giugno ufficialmente. L'INPS si riserva però di mandare altri messaggi di carattere operativo, perché è possibile che il 1 giugno non parta la sperimentazione per gli anziani, che poi non è una sperimentazione ma è un ritorno al passato in maniera omogenea su tutte le sedi sperimentali d'Italia. Però diciamo che 1 giugno è l'inizio di questo ritorno alle ASL in queste condizioni, quindi anziano, settantenne, ultra settantenne, dichiarato non autosufficiente.
E poi è un problema che per le sedi che sono in convenzione non c'è, nel senso che comunque essendo in convenzione le ASL con IMSS resta la commissione quella dell'IMSS, quindi non c'è problema. E effettivamente da quello che poi abbiamo verificato non sono tantissime le sedi dove devono essere riattivate proprio in pieno le convenzioni, perché forse solamente tra le prime nove che sono andate in sperimentazione, perché poi le altre in effetti non hanno ancora chiuso il pregresso, quindi le commissioni sono in piedi e il problema di non trovare le commissioni operative è relativamente insomma basso, ecco.
Sì, esattamente, nel senso che lì dove la situazione dove se ha
Emanuele, non ti sentiamo troppo bene.
Ci sentiamo male.
Senti?
Ah, ok, adesso meglio.
Ho detto dove c'è la convenzione in CIC, quindi IMSS e ASL, per cui fa tutto l'IMSS, ad esempio Frosinone, non c'è problema, nel senso in questo caso la commissione ASL cede il passo alla commissione IMSS in virtù di questa convenzione con l'assessorato regionale della sanità. Di dove abbiamo la doppia commissione, ad esempio Catania, ma Catania ad esempio è l'ultimo blocco, sostanzialmente le commissioni ASL stanno ancora lavorando e quindi non si crea questo problema dell'aver dismesso le commissioni. Come giustamente dice Angelo, il problema si porrà solamente per le prime nove, dove province di sperimentazione che non erano in CIC, che lì bisogna riattivare le commissioni ASL. Sì.
Bene, aspettiamo il 1 giugno anche per vedere cosa succederà.
È tutta una sorpresa.
È tutta una sorpresa sempre, insomma.
Credo che non ci sia altro, se non sbaglio, oppure...
No. Quindi, diciamo, le novità,
importanti sono queste. Okay. La sperimentazione comunque va ancora avanti, insomma i dati sembrano, cioè sembra che l'INPS stia lavorando abbastanza, anche laddove diciamo c'erano degli arretrati importanti, hanno recuperato parecchio, quindi insomma sicuramente non è tutto oro quello che luccica, però insomma si sta cercando di lavorare al meglio, ecco.
Guarda, diciamo una nota positiva che abbiamo riscontrato è la tempistica della liquidazione delle provvidenze economiche, che sì, è diventata veramente quasi immediata dall'emissione del verbale, tempo 10 giorni abbiamo già il provvedimento di liquidazione, quindi lì c'è stata una contrazione dei tempi amministrativi straordinaria, e quello diciamo che è l'effetto positivo più immediato.
Sì. Bene, grazie Emanuele per questo tuo intervento mensile, che sicuramente è stato chiarificatore per tante questioni e per tanti amici che sono all'ascolto, che amano sapere e conoscere di queste cose, e sicuramente anche per le nostre strutture che comunque ci lavorano. Grazie e ci risentiamo il 10 giugno anche con te.
Grazie anche
ciao,
a voi, Emanuele, buona continuazione. Ciao Chiara.
Grazie.
Ciao. Ok, bene. Allora cambiamo registro e
iniziamo a parlare, ecco, dici di cosa.
Iniziamo ad ascoltare le nostre due ragazze. Iniziamo con la nostra Roberta da Cagliari. Ciao Roberta.
Vediamo un po' se è collegata. Roberta, io la vedo collegata, si deve smutare perché io la vedo. Eccola qui.
Eccomi,
buon pomeriggio,
qua,
Roberta.
Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, scusate,
ciao,
il microfono disattivato.
Vabbè, giusto. Anzi, mantenete disattivato finché non dovete parlare, altrimenti si possono creare delle sovrapposizioni.
Esatto. Ah, e come nostra co-conduttrice di questo spazio abbiamo anche la nostra Stefania Terré. Ciao Stefania.
Stefania, c'è?
Stefania, ci sei?
Ho visto anche lei, mi pare. No, c'è Serena, iPhone di Terré. C'è.
Terré, c'è. Però
Terré Stefania. Eccola.
No, mi sentite? Perché... Chiaramente nel frattempo mi era arrivata una chiamata, no? Quindi
ecco, okay. È sempre molto ricercata. Ciao Stefania, che fa parte della commissione 1 lavoro ed è sapete che ogni trasmissione ne coinvolgiamo uno della commissione, uno del gruppo. Lei è come coordinatrice dei centralinisti, quindi fa parte del gruppo 1 Lavoro e Previdenza. Quindi abbiamo avuto Luca, abbiamo avuto il nostro Nunzio e adesso c'è Stefania.
Mi piace co-conduttrice, mi sento tanto al Festival di Sanremo.
Allora, Roberta, veniamo a te. Tu sei di Cagliari e lavori dove?
Allora, io lavoro in un ufficio del Ministero della Giustizia, un ufficio, diciamo, locale, insomma.
Ah, ok.
Lavoro appunto qui a Cagliari.
Sei ipovedente, non vedente?
Allora, io sono non vedente. Sono non vedente totale, sì, non ho residuo visivo.
Ok. Ci puoi dire qualcosa del tuo percorso formativo? Cosa hai fatto? Che corsi hai fatto per arrivare prima del lavoro?
Allora, io ho affrontato gli studi come tecnico commerciale di ragioneria e poi in seguito ho fatto il corso appunto per conseguire la qualifica di centralinista. Ho avuto anche la possibilità di fare, prima di trovare occupazione, di fare, spero che si senta bene perché sono in movimento e magari il vento va un po'.
Sì, ti sentiamo per il momento, poi se ci fosse qualche problema magari se riesci a mantenere più o meno la stessa distanza dal cellulare. Ok.
Quindi dicevo, ho fatto anche un corso come operatore a detto URP e poi in seguito appunto sono stata assunta come centralinista inizialmente presso un carcere e poi appunto mi sono trasferita in un'altra, sempre in un altro ufficio, però sempre del Ministero Giustizia.
Ho iniziato,
allora sto in totale da 10 anni che lavoro in questo campo, nell'ufficio dove sono adesso da quasi 7 anni.
Okay.
Ho iniziato come centralinista, appunto, cioè sono tuttora inquadrata come centralinista, però di fatto...
Sei entrata con la 113, giusto?
Sì, 113, assolutamente sì. Però di fatto attualmente svolgo anche altre mansioni come operatore di protocollo, anche come vero e proprio, diciamo così, operatore amministrativo, perché comunque sia mi occupo anche di, insomma, di normali pratiche ordinarie dell'ufficio, ecco.
Bene,
diciamo che fortunatamente ho trovato un ambiente, credo che questo sia fondamentale, trovare un ambiente, a parte che mi ha dato fiducia, perché comunque non è scontato, cioè in molti ambienti, cioè nell'ambiente dove lavoravo prima, ero centralinista e centralinista dovevo fare, punto. Non c'erano molte possibilità, invece in questo ambiente ho comunque sia manifestato la volontà di potermi esprimere anche in altri lavori, mi è stato permesso, quindi sicuramente ci vuole la disponibilità da parte del datore di lavoro, insomma dell'ambiente lavorativo. E poi anche ovviamente è importantissima la digitalizzazione, perché nell'ufficio dove sono adesso siamo praticamente digitalizzati al 99%, non dico al 100% perché sarebbe magari davvero impossibile, però davvero, cioè siamo quasi totalmente digitalizzati, quindi comunque sia avendo tutto in digitale, tutti i file in digitale, tutte le pratiche digitali, cioè è veramente più semplice poter fare anche altri, poter svolgere anche altre mansioni, insomma.
Ma eri l'unica centralinista in questo ambiente oppure eravate più di un?
Allora, attualmente c'è anche un'altra, in un altro ufficio, però sempre del mio stesso ambito, c'è un'altra collega, lei è ipovedente e anche lei ha iniziato dopo che mi sono lanciata io in questa avventura, anche lei ha iniziato a collaborare allo stesso modo, insomma.
Ah, ho capito. Ma il centralino poi è stato dismesso oppure?
No, no, il centralino è attivo tuttora. Io svolgo sia la mansione di centralinista, però appunto anche queste altre mansioni. Cioè il lavoro di centralino non è molto elevato, non c'è una grande, un grande carico di lavoro, quindi appunto mi dedico anche ad altre.
Ok, vi hanno dato l'opportunità, diciamo, di allargare
sì.
il vostro
sì,
campo d'azione. Ecco, quello è
sì.
importante. E come è stato recepito dai tuoi colleghi la cosa che, insomma, un cieco magari utilizza Word, utilizza, perché immagino che utilizzerai
sì, assolutamente,
altri software,
tutte le applicazioni, sì, dalla posta elettronica a Word a tabelle Excel, insomma, diversi applicativi ovviamente.
Ecco, avevano qualche, cioè quando tu hai iniziato avevano qualche perplessità, immagino.
Allora, in realtà semplicemente non conoscevano questa possibilità, insomma sono rimasti, a parte pochi che già magari avevano avuto conoscenze, insomma, di persone ipovedenti, non vedenti che utilizzavano il computer, altri cioè non ho trovato resistenze in questo senso, più che altro appunto chi non conosceva è rimasto un po' sorpreso dalla cosa. Però per il resto assolutamente contentissimi, non ho mai trovato, anzi, ho sempre trovato non tanto collaborazione, perché in realtà devo ammettere che cioè, io riesco proprio a collaborare, ad aiutare, a dare proprio una mano agli altri, nel senso che molto spesso i colleghi proprio si rivolgono a me per trovare documenti, per risolvere insomma situazioni che magari loro non sanno, perché poi ovviamente io svolgendo queste mansioni ho imparato, cioè, molto bene ad utilizzare gli applicativi, i sistemi specifici che utilizziamo appunto nell'ufficio, e quindi insomma mi trovo proprio ad avere i colleghi che spesso mi chiedono aiuto per risolvere situazioni che magari loro non sanno risolvere.
Esatto.
Posso fare una domanda?
Sì, certo.
Volevo, Roberta, giusto?
Sì, sì.
Ecco, esatto. Volevo chiederti, quindi diciamo tu svolgi sia un po' la mansione da centralista, anche se da sì. quello che mi hai detto chiaramente magari c'è poco, non c'è molto lavoro,
sì, certo.
ma è stato un po' riconosciuto, diciamo, a livello anche economico questa tua, diciamo, plurimansione che stai facendo? Non ti importa? Cioè diciamo che un po' comunque mi dici che stai aiutando anche i tuoi colleghi magari
sì.
sono inquadrati in un livello superiore al tuo, perché ecco, giustamente secondo me
sì.
forse è anche giusto che si venga riconosciuta un po' questa plurimansione che tu stai svolgendo, oppure diciamo a te va bene, quindi
io ho iniziato senza pretese, ma proprio con la volontà sia di imparare sia di insomma impiegare il tempo in maniera proficua, perché
certo.
ovviamente avendo poco lavoro, cioè non era frustrante, non
certo.
per, poi per il resto invece diciamo che nel senso che non c'è un vero e proprio riconoscimento, però siccome ci sono degli incentivi, diciamo così, che periodicamente vengono
delle gratificazioni,
niente di eccezionale, però diciamo che fanno riferimento a progetti e cose di questo tipo, e quindi facendo svolgendo queste altre mansioni, praticamente ho la possibilità di partecipare a questi gruppi di lavoro, e quindi di conseguenza riesco ad entrare a parte anche di questi ulteriori incentivi, insomma, che non sono niente di che, cioè non è ovviamente come avere una qualifica superiore, però diciamo che in un certo senso è comunque una piccola gratificazione che comunque
certo.
mi dà il riconoscimento di partecipare attivamente appunto a queste altre tipologie di lavoro, insomma.
È anche già gratificante il fatto che stai collaborando con dei colleghi che hanno un gruppo di lavoro, giustamente.
Sì, assolutamente.
Anche questo
assolutamente
è...
sì.
Volevo chiederti, hai progetti per il tuo futuro oppure ti trovi bene in questa situazione? Anche qualche concorso interno, qualche cosa, oppure va
allora,
bene così?
Diciamo che attualmente sì, mi trovo bene in questa situazione, però ovviamente non escludo la possibilità appunto di fare una vera e propria riqualificazione con un concorso interno e quindi anche cambiare qualifica proprio in maniera ufficiale ed effettiva, insomma, si vedrà. Bene.
Hai qualche suggerimento, qualche consiglio da dare ai nostri giovani che sono in cerca di lavoro?
L'unica cosa che posso dire con assoluta certezza, visti i tempi in cui viviamo, è che dobbiamo saper utilizzare bene le tecnologie, scusate, cioè saper utilizzare il computer, gli applicativi è veramente importantissimo, perché al giorno d'oggi non se ne può fare a meno. Se non si sa utilizzare il computer in maniera non nemmeno sufficiente, ma proprio anche abbastanza buona, insomma, è veramente difficile riuscire a fare altre, a svolgere altre attività, perché poi voglio dire adesso si sta andando in questa direzione, la digitalizzazione, quindi questo ci può aprire tantissime strade in realtà. Non è un ostacolo, ma se impariamo ad utilizzare le tecnologie è assolutamente un'agevolazione, una grande opportunità per noi.
Quindi formazione, formazione, formazione.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Chiara, da studio c'è qualche domanda, qualcosa che è arrivato, niente?
No, stavo vedendo probabilmente anche su WhatsApp. Facciamo una cosa, ridiamo comunque i contatti per chi ci sta all'ascolto. Se volete potete mandare un messaggio su WhatsApp 371-38-94496, ve lo ripeto, 371-38-94496, oppure su diretta@uc.it, quindi anche se mandate un messaggio adesso non vi preoccupate che lo recuperiamo per entro la fine della trasmissione, che abbiamo ancora una buona mezz'ora, perciò direi insomma abbiamo un po' ricordato, va bene? C'è qualcuno che saluta, ecco, buon pomeriggio, molto belle le tematiche, scrive Ismaele Ragusa, che ci scrive su
Facebook. Grazie Ismaele!
Ecco, lui sì.
Ciao!
No. Non l'abbiamo pagato.
No, anzi, no, vedi, però è una delle modalità, ecco, che consiglio a chi ci sta ascoltando, quello di scrivere sotto il video, perché è quello più immediato e riusciamo, ecco, a farvi interagire bene anche con gli ospiti.
Benissimo, ringraziamo Roberta nel frattempo.
Prego, grazie a voi e un saluto ancora a tutti quanti, buona serata.
Ciao Roberta, ciao.
Un po' di musica prima di passare alla prossima ospite.
Facciamo un break allora, facciamo un break musicale e poi rientriamo.
Mind is dipping, it twisted. champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember,
allora di nuovo parola ad Angelo Camodeca con
grande Pino, grande Max, perché
Max,
mi hanno letto nella mente, a me
hai proprio voglia di questa
Eagles
canzone vintage.
Gli Eagles mi fanno impazzire, poi insomma erano i miei tempi, gli anni 70, 80, insomma 70 questa era più o meno. Comunque sì. Hotel California, bellissima, bellissima.
La musica degli anni 70 è intramontabile.
No. Allora, Stefani, abbiamo con noi la tua regionale.
E adesso, se mi permetti, però la volevo presentare io,
vai.
La nostra Serena Stronati, che è di Iesi e anche referente dei genitori, del comitato genitori, e il lavoro che sta svolgendo ce lo facciamo raccontare proprio lei. Ciao Serena, benvenuta.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao,
buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito.
Ciao Serena.
Grazie, buon pomeriggio.
Quindi raccontaci un po', Serena, io lo so, però ai nostri amici che ti ascoltano da casa, anche il tuo percorso, perché l'ho trovato davvero bello e veramente, diciamo, accessibile, inclusivo, perché insomma hai fatto un percorso, diciamo, non con delle, diciamo, sul fatto della disabilità visiva, ma ti sei proprio rimboccata le maniche.
Sì, allora, diciamo, intanto spero che mi sentiate bene, mi confermate.
Ottimamente,
sì, perfetto, grazie. Allora, io sono laureata in lingue e ho sempre desiderato insegnare, quindi tutto il mio percorso anche di studi per quanto riguarda gli esami facoltativi che ho sostenuto all'università erano tutti volti a questo, quindi ho inserito didattica delle lingue, filologia, tutti insomma esami ecco, appunto volti all'insegnamento, ho acquisito i 24 CFU, adesso ogni tanto ci sono requisiti nuovi quando insomma ero in ballo io, c'erano i 24 CFU da prendere per accedere all'insegnamento e mi sono inserita nelle graduatorie, nelle GPS, insomma, quindi le graduatorie provinciali e graduatorie di istituto. Ho insegnato lingua inglese per 5 anni, come sempre, insomma, non di ruolo, ma o supplenze temporanee o supplenze annuali, insomma, cattedre annuali. E ho fatto in totale 4 anni alla scuola secondaria di primo grado, quindi le medie, e un anno alle superiori. Perché ecco, quando si è in queste graduatorie si è almeno per la mia classe di concorso permetteva l'accesso alle graduatorie per scuola media e scuola superiore, quindi poi dopo si viene chiamati a seconda delle disponibilità. Nel frattempo io mi sono sposata, abbiamo avuto un bambino e ho iniziato a sentire che questo lavoro di insegnamento che mi piaceva tantissimo e che ora mi manca tantissimo, però era un lavoro, scusate, che richiedeva tantissima energia, tantissimo tempo e proprio energie anche in termini di presenza mentale, anche quando fisicamente non si stava svolgendo il lavoro. Quindi io, ecco, ero per esempio con mio figlio e giocavo con lui, ma nel frattempo pensavo ancora alle mappe concettuali che avevo preparato per i miei studenti, oppure alle verifiche. Dicevo, ah, questo esercizio forse glielo cambio, forse glielo modifico. Quindi al primo momento utile, via, mi rimettevo davanti al computer per fare, rifare, correggere, preparare lezioni, approfondire. E insomma mi sono sentita un po' mancare tempo ed energie per la mia famiglia. Insomma, ho sentito che per la mia famiglia c'ero, ma in realtà non c'ero mai totalmente, perché in realtà ero sempre, sempre connessa alla scuola. E quindi ho iniziato a guardarmi un po' intorno. Fortunatamente è stato un periodo in cui nel mio territorio sono stati banditi diversi concorsi pubblici, e quindi ho partecipato a diversi concorsi, ne avevo vinto uno per categorie protette all'ASUR, quindi l'azienda sanitaria unica regionale da noi, l'equivalente insomma dell'ASL.
Sì.
Però, siccome questo concorso è andato avanti per 3 anni, da quando è stato bandito, poi l'anno dopo è stata espletata la prima prova scritta, poi insomma ancora anni dopo l'orale, eccetera, insomma per quando sono usciti i risultati, io nel frattempo ovviamente le chiamate che ricevevo dalla scuola le accettavo e quando sono usciti i
Bravissimo.
risultati io stavo lavorando. E nonostante avessi un contratto a tempo determinato, per poco, insomma, per pochi mesi non rientravo più perché c'è un limite. Mi sembra se il contratto è inferiore a 6 mesi si rimane nella categoria protetta, se il contratto è superiore a 6 mesi si viene depennati dalla categoria. Quindi io quando sono usciti i risultati avevo appena accettato una nomina annuale a scuola e quindi sono stata automaticamente depennata dalla graduatoria. E nel frattempo, però, mi ero messa in graduatoria anche presso il comune di Jesi, che è il comune della città in cui risiedo. Questo concorso fortunatamente non era per categorie protette, quindi quando è arrivato il mio turno sono stata convocata e non c'è stato problema, ecco, anche per il fatto che lavorassi, perché io ho semplicemente chiesto di poter terminare l'anno scolastico, anche perché la chiamata è arrivata, mi sembra, se non erro, ad aprile, quindi io ho chiesto di poter terminare l'anno scolastico e di poter fare gli scrutini e poi subito dopo, il giorno dopo degli scrutini, ho preso servizio. Qui al comune di Jesi sono stata collocata presso l'ufficio Cultura, Turismo e Musei.
Ok, prima di parlare di cultura, turismo e musei, prima di andare avanti, una domanda importante. Ti sei formata da non vedente totale o da ipovedente?
Da non vedente totale.
Quindi, per studiare le lingue hai usufruito del Braille o no?
Sì, io faccio tutto con il display Braille, uso pochissimo, proprio quando sono assolutamente obbligata alla sintesi vocale, ma altrimenti prediligo il display braille perché lo trovo più veloce e trovo di avere maggiore controllo su quello che faccio. E
tu sei nata non vedente, Serena, scusami questa domanda. Quindi sei abituata ad usare braille però?
Sì.
Sì, perché... No. C'è, allora, c'è in giro una c'è molti dicono ma sai non usando il braille le lingue si possono imparare, però io ritengo che sia molto più complesso e molto più difficoltoso imparare da cieco senza usare.
Anche molto più passibile di errori, soprattutto per lingue opache come l'inglese, in cui la grafia non corrisponde alla pronuncia, e quindi ecco lì poi si nota a volte quando si usa il display braille e quando non si usa. Ma a parte questo, qui lo trovo rapido anche nel controllo. Che so, se io ho bisogno di rileggere una parola o quando scorro una lista di file, insomma, io so quale parte del nome mi interessa, quindi io metto le mani nel punto della riga braille che so che mi serve e leggo solamente quello. Invece con la sintesi devo attendere che questa mia...
Immagini leggere un testo per capire come è scritto, analizzarlo carattere per carattere?
No, è quasi impossibile. Ma poi io trovo, Serena, coraggimi se sbaglio, secondo me, io perché prima vedevo, no? Quindi da ipovedente meno grave, poi non vedente, io trovo che il braille sia un po' come la memoria visiva, cioè esatto,
anche io
sì, perché imparare un testo, no? Adesso io mi riferisco per esempio ai copioni di teatro, imparare un testo con la sintesi vocale trovo che sia molto più difficile che impararlo leggendo il braille, perché comunque il tatto ti dà quella visione della pagina, della lettera, della fine pagina, insomma. Sicuramente c'ha qualche vantaggio in più. Certo, io non sono bravissima e velocissima sicuramente come Serena a leggere il braille, però qualche volta lo utilizzo, se c'è qualche passaggio difficile nel copione lo utilizzo.
Ok, senti, poi per quanto riguarda la scuola, hai avuto difficoltà anche nella gestione delle aule da cieco totale? Ti sei avvalsa di un assistente oppure riuscivi a cavartela autonomamente?
Allora, diciamo che questo è dipeso dagli ambienti. Il primo anno ho lavorato in una scuola di paese in cui le classi erano, non solo le classi erano piccoline, 15-16 studenti avevo per classe, ma era anche un ambiente molto collaborativo sia tra studenti e sia tra colleghi, cioè se uno studente faceva qualcosa che non doveva erano gli altri studenti stessi a riprenderlo e insomma a fargli notare che quello che faceva non andava bene, e allo stesso tempo se qualcuno faceva qualcosa di non dovuto nella mia ora da parte degli altri colleghi non c'era il dire però è colpa tua che non lo controllavi, ma era anzi ancora più grave quello che commettevano gli studenti, perché gli studenti approfittavano del fatto che l'insegnante avesse una difficoltà nel controllarli, quindi ecco, non era colpa mia che non li controllavo, ma era venivano rimproverati ancora più aspramente gli studenti. Ma in quell'ambiente ecco, avevo anche instaurato un rapporto, perché io mi rendevo conto che ovviamente non potevo, cioè non vedendo non potevo controllare, no?
Certo.
E uno studente che so metteva i piedi sul tavolo, e allora io avevo detto loro a me non importa, perché i primi tempi soprattutto allora mi dicevano ah professoressa ma quello sta facendo quello sta facendo quell'altro, e io dicevo insomma ho messo in chiaro questo, che a me non importava quello che facessero, ho detto se per me voi potete anche ascoltare le mie lezioni appese al soffitto per i piedi, voi sapete che a fine mese c'è la verifica e c'è l'interrogazione, lì non potete assolutamente copiare, perché in accordo con i miei colleghi durante le verifiche c'era sempre un altro collega in aula con me che sorvegliava la classe, quindi loro sapevano, gli studenti, che non avrebbero potuto copiare e che le valutazioni sarebbero state severe, e quindi dicevo è nel vostro interesse seguire e impegnarvi, e devo dire che questo ha ripagato. L'anno successivo invece ho lavorato in una scuola in cui la dirigente non accettava assolutamente che io non avessi l'assistenza d'aula, E quindi insomma mi ha molto gentilmente invitata a rassegnare le mie dimissioni qualora non avessi
Ah, molto gentilmente, meno male, dai.
molto gentilmente un po'
Era sempre
il
una media
turismo.
o una superiore?
Era una media di città e allora io lì ho da quel momento sempre avuto un assistente d'aula. Devo dire però che il rapporto con i ragazzi è un po' cambiato, nel senso che l'assistente d'aula ovviamente mi permetteva di avere maggior controllo su tutto quello che poi dipende sinceramente dalle assistenti d'aula, perché
Certo.
anche lì trovarle, cioè mi è anche capitato di avere assistenti che avessero bisogno di
Di
essere
essere
assistiti,
assistiti.
sì, no, di una guida e di essere un po' sorvegliate. Però ecco, il rapporto con i ragazzi è cambiato nel senso che quando poi capitava che l'assistente d'aula era malata o non poteva essere presente per qualunque motivo, i ragazzi, non essendo abituati, non essendosi costruito questo rapporto di fiducia e corresponsabilità, ma essendo comunque abituati ad avere, passatemi il termine, il cerbero che li controllava,
Quando non c'era, faceva.
esatto, quando non c'era,
Quando
e
il
questa
topo, il gatto non c'è, il topo
dell'assistente.
balla.
Esatto, e questa dell'assistente d'aula è stata tra l'altro una delle motivazioni che mi ha portata poi a lasciare l'insegnamento, perché trovare qualcuno di disponibile non è mai facile. Mi è capitato anche di rimanere senza assistente da un giorno all'altro durante l'anno, perché ovviamente lo stipendio che noi possiamo dare per noi è tanta parte, ma
Certo.
per un assistente, insomma, una volta che trova un impiego più favorevole, ovviamente no, si
No, ma
dirige verso altri lidi.
poi è anche meno gratificante, no? Diciamocelo, quindi
Esatto. E poi comunque vincola anche nella correzione delle verifiche, no? Cioè non puoi mai correggere quando vuoi, dopo cena tutti i bimbi sono a letto, allora ti metti a correggere? No, perché non c'è l'assistente. Quindi il fatto di non, che fosse un lavoro che non mi permettesse di essere appieno libera è stata
certo.
sicuramente una delle motivazioni, sì, delle
Passiamo
concause.
al comune poi, quindi cosa
Sì.
succede? Entri nel comune, come siamo arrivati che sei entrata nell'ufficio
Sì,
turismo,
mi hanno
giusto?
convocata sì all'ufficio, diciamo un servizio comune, attività culturali, biblioteca, musei e turismo, quindi ora io sono collocata presso i musei civici della città, ma lavoriamo un po' tutti insieme, quindi a volte lavoro per l'ufficio turismo, al momento sto facendo un lavoro per la biblioteca perché è un servizio molto ampio e sono stata collocata qui proprio anche in forza della mia conoscenza delle lingue, infatti molto spesso mi capita di occuparmi di traduzioni, ecco, è un po' difficile spiegare qual è la mia mansione attuale perché è un profilo molto ampio, vado dalla redazione di atti amministrativi, quindi delibere di giunta comunale, determine e quant'altro, alla traduzione, abbiamo da poco terminato scusate, la redazione di quattro pubblicazioni su Lorenzo Lotto, che è un pittore di cui noi custodiamo addirittura cinque opere qui nei nostri musei, e la pubblicazione verrà presentata adesso al Salone del Libro. È un cofanetto, insomma, di quattro pubblicazioni di cui ho curato la traduzione, quindi negli ultimi mesi sono stata assorbita un po' da questo. E, traduzioni faccio di materiale divulgativo, discorsi istituzionali che il nostro sindaco deve portare nelle città gemellate, a volte solo traduzione, a volte mi occupo proprio della redazione del discorso istituzionale e inoltre collaboro nella organizzazione di mostre ed eventi e in particolar modo dell'accessibilità, quindi sia dell'organizzazione di mostre ed eventi in generale, ma anche poi di rendere questi eventi il più possibile accessibili, soprattutto per quanto riguarda ovviamente la disabilità visiva. Ho avuto la fortuna che questo ambiente fosse già molto aperto riguardo l'accessibilità, loro avevano già cominciato alcuni progetti e poco dopo che sono arrivata io abbiamo vinto un grande finanziamento PNRR che ci ha permesso veramente di lavorare su diversi fronti e quindi abbiamo insieme creato delle mappe visuotattili per l'orientamento nel museo, abbiamo fatto delle riproduzioni tattili delle cinque opere di Lorenzo Lotto, una con bassorilievo, così faccio anche un po' pubblicità,
Brava, brava,
Va
sei brava.
bene, va
Venite, che
bene.
noi siamo accessibili.
Bene.
No, il nostro museo devo dire è molto bello, perché in ogni museo c'è un percorso accessibile ed è stato molto bello lavorare a questo progetto perché, ma poi come
in ogni altro ambito della mia esperienza qui, il team è veramente molto aperto e molto propenso a farmi, non solo farmi fare tutto ciò che è possibile, ma anche a fare di tutto affinché tutte le tecnologie diventino accessibili per me, tutti gli applicativi siano il più possibile accessibili. Quindi ad esempio, ecco, all'interno del progetto PNRR abbiamo anche realizzato un sito web dedicato ai musei, perché prima non ce l'avevamo, ed è stato un percorso molto interessante, perché non solo abbiamo reso il sito accessibile per gli utenti, ma abbiamo proprio lavorato in team con il formatore affinché, scusate, con il fornitore, affinché anche l'ambiente redazionale fosse totalmente accessibile per me. E ogni volta che veniva implementata una nuova funzionalità, la mia responsabile chiedeva proprio espressamente se questa funzionalità è molto bella, molto interessante tutto, ma se fosse poi anche gestibile da me, perché allora,
mi permetto di dire, vedete cosa succede quando c'è un'istituzione che va incontro alle necessità di una persona con disabilità visiva, quanto valore aggiunto guadagna quell'istituzione stessa, no? Perché noi ci mettiamo il cuore nel lavoro, nel senso, però fateci lavorare, questo è il discorso.
Esatto. E io
scusa Serena, dicevo che Serena è comunque anche molto molto preparata, ha fatto un percorso insomma di studi che poi non tutti magari hanno questo carattere, no? Questa voglia di sperimentare, di andare avanti. Cioè Serena veramente, sentendo tutto il suo racconto, si capisce che non si accontentava. Ecco, è importante.
Qualsiasi persona dà il meglio di sé se si è messa nelle condizioni giuste per poterlo fare. È chiaro che poi Serena può dare 10, io posso dare 7 perché arrivo lì, però insomma se non sono in condizioni di lavorare do 4, capisci?
Certo.
Quello è il concetto, quindi diventa importante. È bellissimo questo tuo spaccato di lavorativo, perché è veramente poco usuale, perché fortunatamente viene anche dal fatto che hai avuto un'amministrazione che poi ha creduto in te e ti ha permesso di fare tante cose, e quindi
sicuramente
poter crescere, insomma, quindi questo è molto importante. Però è chiaro che c'è stato tanto anche da parte tua nel voler nel presentarti in maniera autorevole, no?
Poi dipende dal carattere.
Qual è quello che ti piace di più fare, però, alla fine, tra l'insegnamento e quest'altra parte, diciamo, più d'ufficio, ma comunque legata al pubblico?
Allora, diciamo che a me manca tanto il rapporto con i ragazzi, il rapporto con il pubblico in genere. Infatti ogni volta che c'è da fare qualcosa che mi porta a contatto con il pubblico, che sia un evento, che sia una visita guidata, io sono molto ben felice. Però devo dire che anche il lavoro che sto svolgendo ora è molto gratificante, anche perché, come vi dicevo, è un lavoro vario. A volte dico io anche troppo, perché capita che hai nella stessa giornata diverse cose totalmente diverse tra loro, che hanno però la stessa scadenza, e quindi ecco, progetti che devono andare in giunta insieme, ma nel frattempo cose che bisogna tradurre, nel frattempo mail che bisogna mandare, e non si sa da dove cominciare. Ma è proprio bello, perché ecco, magari ti fai un programma di ciò che farai in ufficio, no? E ti organizzi un po' mentalmente il lavoro, e poi arrivi e ti trovi a dover fare tutt'altro. Perciò vuol dire che non è mai un lavoro monotono, c'è sempre una parte di sorpresa, una parte che rende sempre viva la curiosità e la voglia di fare, insomma, anche la motivazione, ecco, non mi veniva il tempo.
E poi hai anche molto più tempo per il tuo splendido Eugenio.
Sì. Questo sicuramente.
Non è trascurabile, anche perché certo. Anche il mio bimbo, poi l'avrete intuito visto che sono nel comitato genitori, anche il mio bimbo ha una disabilità visiva, quindi sinceramente lavorare, cioè avere un impiego che permette anche all'occorrenza di poter prendere un permesso per accompagnarla a visite e quant'altro, dal punto di vista della conciliazione lavoro-famiglia è un aspetto non irrilevante, perché certo anche a scuola esistono sulla carta formalmente tutti i permessi, sì, di questo mondo, ma poi il programma me lo ritrovo io indietro e quindi
ma che diciamo... poi Eugenio a 4 anni già suona il pianoforte, non so, fa delle cose che non
grazie,
sicuramente sarà uno di quelli che imparerà il braille,
ecco, vedremo cosa succederà.
Va bene, dai, io ti ringrazio. Ultima domanda che facciamo un po' a tutti, cosa consiglieresti a chi si affaccia oggi al mondo del lavoro?
Di non focalizzarsi su quelle che possono essere le professioni standard o come dire, culturalmente o tradizionalmente maggiormente associate alla disabilità visiva, tipo ecco il lavoro al centralino o il, alcuni pensano ancora al fisioterapista, anche se in realtà è una figura che sta un po' scemando negli ultimi tempi, di lasciarsi aperte le strade e di non pensare in partenza che un lavoro sia impossibile solo perché siamo non vedenti. Poi certo abbiamo dei limiti e tante cose, le priorità possono cambiare anche nel corso della nostra vita, ma non partire con il dire, per esempio, non frequento l'università perché la mia massima aspirazione è fare il corso per centralinisti, ma non perché mi piace fare il centralinista, ma perché penso che come non vedente, in quanto non vedente io non possa fare altro. Poi certo, se il lavoro del centralinista piace, rende gratificati, insomma è un lavoro dignitoso come tutti gli altri lavori, quindi ci mancherebbe. Se questa è l'ambizione, è giusto che si segua il corso, che si segua questo percorso, ma ecco, quello che auguro e che auspico è che proprio i giovani e le loro famiglie non considerino questa strada come l'unica percorribile.
Seguite le vostre aspirazioni, questo è importantissimo, lo diciamo sempre, è importante. Oggi si può, una volta il preconcetto era molto più radicato nelle persone rispetto alle persone cieche, oggi lo è ancora tanto, però molto meno rispetto a tanti anni fa, diciamocelo.
Ci dobbiamo lavorare, Angelo, per
però,
non insomma, tanto per i nostri ragazzi, perché sono già pronti, diciamo che sono già pronti per lanciarsi negli studi, nelle professioni che vorrebbero, desidererebbero fare, però ancora insomma
difficoltà più importanti dove si trovano ancora, se potete dare questa indicazione, cioè nel trovare delle aziende illuminate che seguano un po' anche quelli che sono i percorsi di accessibilità e ascoltino le esigenze della persona non vedente, oppure proprio nella formazione al problema, perché ancora per fare concorsi so che ci sono sempre molte difficoltà per avere anche dei computer accessibili o quant'altro.
Sai, è molto soggettivo, bisogna trovare le persone giuste al posto giusto, questo è il concetto, perché dipende da chi ti trovi davanti, no? Purtroppo a volte ci si trova davanti, come è successo nel caso di Serena, persone con una certa apertura mentale, che anche, disponibili anche a... A volte invece ci si trova davanti delle persone ottuse, dove bisogna spingere in maniera pazzesca.
Ci sono ancora magari persone che pensano che, non so, il cieco deve essere accompagnato in bagno, ma non per andare in bagno, ma dentro il bagno, cioè capite che ci sono ancora delle idee un po' particolari sulla disabilità visiva, però ecco, forse anche il lavoro che facciamo noi, anche io che faccio nelle scuole, andare nelle scuole, parlare di noi, parlare della disabilità visiva, secondo me questo è molto molto importante. Infatti quando io vado nelle scuole dico sempre: voi siete il nostro futuro, sappiate che oggigiorno le persone più vedenti e non vedenti, grazie alle nuove tecnologie, possono svolgere mansioni che un tempo sembravano impossibili. E quindi questo aspetta anche a noi fare questi discorsi, perché le domande poi sono quelle, Angelo, e ti dicono: ma tu cosa riesci a fare, capisci?
È vero.
Sta a noi spiegare che cosa riusciamo a fare nelle scuole, andare anche noi nelle scuole.
Bene, sono domande? C'è qualcosa?
No, no, più o meno il tenore delle domande che sono arrivate sono le stesse che abbiamo fatto, come è stato questo percorso, insomma,
Ah, ok,
quali erano le
benissimo.
preferenze, quindi abbiamo un pochino anticipate, però insomma,
Bene,
le curiosità erano queste, ecco.
erano queste. Noi non ci resta altro che ringraziare tutti coloro che sono stati all'ascolto anche questo mese di questo spaccato, di questo angolo dedicato al lavoro, alla previdenza e a tutte queste cose che sicuramente hanno una grossa importanza per quanto riguarda la nostra disabilità, per quanto riguarda un po' tutte le persone, e dare appuntamento al prossimo mese, sicuramente il 10 giugno, giusto?
Allora, andiamo a vedere insieme in diretta il secondo martedì,
Martedì,
è il
sì.
9.
9 giugno,
9
ah ok.
giugno, no, nel
9
10, 9.
giugno, e io sarò in quel di Tirrenia, quindi saremo lì, e quindi collegherò
A
da
fare il bagno, vai a fare il
lì.
bagno.
Ma neanche tanto, perché in questi 15 giorni di giugno ne facciamo pochi di bagno, perché mi tocca insegnare ai nostri meno giovani un po' le tecnologie, o quello che gli serve,
Quello
insomma.
che serve.
Quello che serve. Bene, grazie alla nostra regia, grazie alla nostra Chiara, grazie a te Stefania e
Grazie a te, Angelo, grazie a
anche a
tutti.
Serena che ci ha dato veramente questa ottima e meravigliosa testimonianza.
Grazie a voi per
Buona
l'invito.
continuazione con Slash Radio Web a tutti quanti.
Grazie a
Ciao.
tutti, al prossimo mese.
Ciao.
Slash Radio Web ha presentato Slash Job.